Tracce.
14 e 5 minuti, buongiorno, benvenuti al programma che gioca ad aprire i cassetti della memoria radiofonica, frammenti di voci, suoni, rumori, parole d'archivio che tornano a farsi ascoltare. Sara Tognola con voi fino alle 15. Cristina Aguilera ha aperto questo nostro nuovo pomeriggio che si apre una prefigurazione dei rumori, soprattutto dei rumori che tornano, e non solo dagli archivi, tornano ogni anno. Ed è un rumore questo che circola proprio in questo momento, lo farà anche nei prossimi mesi, ed è quello sulle ruote sull'asfalto, della folla assiepata lungo le strade, delle voci che raccontano un paese in corsa. E sono state storie di fatica, di imprese, di miti popolari. Perché vi dico questo? Perché oggi seguiamo un percorso che parte da Milano e attraversa l'Italia intera. Il 13 di maggio del 1909 prende il via il primo giro ciclistico d'Italia vinto da Luigi Ganna. Luigi Ganna fu un muratore varesino prestato alla bicicletta. Un'Italia che pedala, che si riconosce nello sport, che scopre il racconto epico delle grandi corse. Si sono scritti anche tanti libri, si sono scritte delle canzoni anche, però io voglio riportarvi a un altro giro, a un giro che è stato ambientato, diciamo così, nel 1954. Erano anni di rivalità leggendarie, di voci che hanno fatto la storia della radio sportiva, perché il ciclismo si ascoltava soprattutto alla radio. E allora torna una voce che è quella di Giuseppe Albertini, e qui siamo il 15 giugno del 1954. Il programma era La vita dello sport, era il commento finale sul Giro d'Italia di quell'anno. Nelle parole di Giuseppe Albertini sentiremo, rivivono quelle figure, la figura di Mario Clerici che vinse quel giro, ma anche di Ugo Koblet, elegante, malinconico, e naturalmente di Fausto Coppi, il campionissimo.
In Vita dello Sport, Giuseppe Albertini conclude le sue trasmissioni con un commento finale sul 37esimo Giro Ciclistico d'Italia.
Il 37esimo Giro Ciclistico d'Italia si è chiuso domenica al Vigorelli con un finale polemico e sotto certi aspetti poco edificante. Ma se l'epilogo mortifica la corsa a tappe italiana, la sua sostanza sportiva rimane intatta per noi svizzeri, che abbiamo la coscienza tranquilla per il contributo agonistico e tecnico ad essa fornito. La maglia rosa di Carlo Clerici, colta con l'impresa vittoriosa dell'Aquila e non più abbandonata, il secondo posto di Koblet, due volte vincitore di tappa, il decimo di Scher, l'onorevole piazzamento dei gregari Metzger e Huber, malgrado il calvario finale del buon Marcel caduto sul Maloja, e la dimostrazione di forza e di affiatamento dell'intera pattuglia rosso-crociata, integrata con Crocitorti e Pianezzi, stanno a dimostrare che gli elvetici, come singoli e come complesso, hanno non solo tenuto fede al loro impegno sportivo, ma hanno valorizzato e onorato il Giro con le loro prodezze. Da Palermo a Milano i nostri uomini non hanno lesinato lo sforzo, si sono sempre prodigati con generosità e sacrificio, offrendo al libro non sempre ben scritto del Giro di quest'anno le pagine più belle e più valide. Forse mai nella storia delle corse a tappe un complesso straniero ha potuto imporsi come la squadra svizzera in questo Giro d'Italia. Nella corsa, cioè, ritenuta più ostica e difficile per i corridori d'oltreconfine, che una sola volta erano riusciti, e fu ancora lo svizzero Koblet nel 1950, a cogliere la loro finale. Ora la vittoria è toccata a Carlo Clerici, al bruno sbarazzino ragazzo di Zurigo, considerato in partenza come un semplice gregario di Koblet. L'atteggiamento passivo e ostruzionistico di alcuni assi per ridurre la portata e l'importanza del successo di Clerici non ci sembra che possa scalfire la prestazione della maglia rosa, togliendole valore e significato. Trovarsi in maglia rosa con largo vantaggio e poter contare sull'appoggio di Ugo e dei suoi validi scudieri per difenderla costituì per Clerici un aiuto materiale e morale di prima importanza. Carlo Clerici ha vinto così il 37esimo Giro d'Italia. Finora si sapeva poco di lui. Lo si seguiva con interesse come un giovane promettente, ma non sembrava ancora vicino nel paese dei Koblet e dei Kübler, nell'era anche se declinante dei Coppi, dei Bartali e dei Magni, il giorno di una sua possibile valorizzazione assoluta. L'anagrafe ce lo presentava come nato il 3 settembre 1929, figlio di un italiano residente a Zurigo, naturalizzatosi svizzero quest'anno alla vigilia della Sanremo. È da 8 anni che si dedica alla bicicletta e, come buona parte dei puri zurighesi, si ricreava la domenica sui pedali dalle fatiche settimanali come illustratore delle vetrine dei grandi magazzini in Bahnhofstrasse. La sua licenza di corridore è del Radfahrerverein di Zurigo, lo stesso club di Koblet e dei Weilenmann. Ora il Giro d'Italia ha ormai archiviato la sua 37esima edizione e anche noi chiudiamo il ciclo delle nostre trasmissioni sulla corsa italiana non senza una parola di sincero ringraziamento per gli organizzatori della Gazzetta dello Sport, che si sono adoperati in ogni modo per agevolare il nostro lavoro al seguito della loro bella manifestazione, i colleghi italiani della stampa e della radio per la loro costante e cortese camerateria.
Certo che questo commento al Giro d'Italia del 54 al 37esimo Giro d'Italia, il commento di Giuseppe Albertini, racconta sì una corsa ma anche un'epoca, lo si sente dalla voce, lo si sente dal modo di raccontare anche una corsa come il Giro d'Italia, dal modo anche di celebrare i campioni. E quindi il Giro d'Italia come specchio dell'epoca, del paese, dalle strade, immaginiamo le strade polverose del 1909, sempre bello immaginare, la radio offre questo, alle grandi sfide del dopoguerra tra tecnica, sacrificio e naturalmente mito.
Stelle ritrovarsi in mezzo a strane sorti, quanto siamo storti, mi porti sulla strada verso il mare, se va male resto a piedi con te, ma il comune con me, incroci il mio sguardo allo specchietto, poi decidi di non fingere che non è facile amare. Facciamo un bagno nella pioggia. Distanti, quanti metri servono a renderci tristi, ma noi siamo amanti. Sai ancora abbracciarmi? Ci pensi alla lista delle cose da rifare quando andremo avanti, quando andremo avanti, mi porti sulla strada verso il mare, se va male resto a casa con te, e non è facile amare. Facciamo un bagno nella pioggia, nella pioggia, nella pioggia. Amore, dici sento le sirene, ma non è più come pensi, sono Ulisse all'albero.
Levante con Sirene, questa canzone del 2020, nel frattempo si sono fatte le 14:18, torniamo ad aprire i nostri cassetti, abbiamo una storia di casa nostra, perché nella primavera del 1986 una valanga immensa distrusse una decina di edifici, la chiesetta di Mogno, frazione di Fusio in Vallavizzara. Non ci sono vittime, il villaggio in quel periodo è disabitato, ma l'impatto è enorme. Si discute a lungo di natura, di responsabilità, di memoria naturalmente, e soprattutto di come e se ricostruire. Poi la scelta cade su un progetto che farà parlare molto di sé, quello dell'architetto Mario Botta, chiamato a ridare forma alla chiesa di San Giovanni Battista. Una ferita trasformata, se vogliamo, in architettura, se vogliamo fare proprio i poetici. Però a Mogno non c'è solo la chiesa. Come ci racconta questa traccia del 6 dicembre 1994? Il titolo è Il passato abita a Mogno. Riascoltiamo anche la voce di Adele Viviani.
A Mogno, frazione di Fusio, ultimo comune della Lavezzara, non c'è soltanto la chiesa di Mario Botta, giunta ormai a buon punto nella costruzione. Nell'antico nucleo, periodicamente visitato dalle valanghe, vi sono altre cose da vedere. Testimonianze di un passato più o meno recente, recuperate da sottometri di neve dall'amorosa ostinazione di un uomo che con la sua terra di origine si identifica totalmente, l'architetto Gianluigi Dazio. Le testimonianze sono due e di diversa natura e ne parliamo con l'architetto Dazio perché questi che lui chiama segnali sono di sua proprietà, oltre che essere monumenti nazionali. E cominciamo dalla torba che data dal 1651 e che è una costruzione molto particolare. Non è così, architetto Dazio?
Sì, in effetti la torba, architettura valzer, popolo valzer, 1300, di passaggio nell'Alta Valle Maggia, molto in sintesi, hanno costruito questa torba datata 1651.
Che cos'è esattamente una torba?
Una torba è un edificio con la parte inferiore un locale, deposito, dove i contadini che coltivavano la segale si riunivano giornate di pioggia per riscaldarsi, per consumare i loro pasti, e al di sopra, sostenuti da quattro funghi così definiti, con una lastra di granito e un elemento verticale in legno, sosteneva l'edificio torba, che è composto da un ballatoio, da una cella granaria e il tetto in granito. Questo ballatoio serviva per esporre la segale, ad essiccare, e la cella granaria veniva depositato questi prodotti che erano protetti dall'umidità, dai topi.
E questo è un edificio, diciamo, nel Canton Ticino abbastanza raro. Lei dice che i valzer di passaggio qui l'hanno costruito, l'hanno lasciato. Come è venuto in possesso della sua famiglia?
Ma non è venuto in possesso della mia famiglia. Ecco, qui mi sento sempre molto a disagio quando mi sento dire sei proprietario della torba, sei proprietario della centrale elettrica. Devo dire che in effetti non mi sento proprietario. Questi oggetti, io ho una grande passione per il recupero, però per il restauro di questi due, e poi erano poi le due testimonianze uniche che Mogno poteva offrire, e quindi queste due testimonianze di un grande valore era giusto che si portassero ad un recupero e che rimanessero come una testimonianza culturale, architettonica per i posteri.
Non sono stati danneggiati questi reperti dalle valanghe, dalla valanga specialmente del 1986?
Per ciò che riguarda la torba devo dire che io l'ho recuperata la prima volta nel 78, poi la valanga nell'86 me l'ha nuovamente abbattuta, e così un po' un testone valmagese me la son ricostruita sostituendo alcuni elementi, ma qui devo dire che la mia è pur sempre una presenza di assistenza tecnica, di consigli così che vengono dalla gran voglia. Però devo dare atto che l'abilità della ricostruzione bisogna dar segno agli artigiani della valle.
Questa torba è ancora in piedi, è monumento nazionale tra l'altro, e adesso è adibita oltretutto a ufficio per la costruenda chiesa di Mogno. Ma normalmente che cosa se ne fa? È chiusa, si può visitare, è a disposizione dei turisti, dei curiosi?
Ma a disposizione, e così tutto è cresciuto con molta spontaneità, tutto è venuto, abbiamo preso quello che è venuto. La valanga distrugge e si costruisce, e si costruisce la chiesa, e ora è servita come ufficio, e dopo dovrà rimanere torba, nessun spazio commerciale assolutamente. E così un esempio, un contrasto tra l'architettura del 2000, se vogliamo dire, e questa del 1651. Insomma, io credo che la gente viene a Mogno e di qualcosa si può anche arricchire, e questo per me è importante.
E questa è una bellissima frase dell'architetto Gianluigi Dazio, un'affermazione che alla fine riassume il senso di un luogo capace di trasformare la visita in esperienza.
I'm la mia città, ma com'è dolce certo essere, ma a volte non senza pietà. Mi chiude in una stanza, mi fa sentire solo. Una città senza pietà, la mia città, non la conosco mai fino in fondo. Troppi portoni, troppi cassetti, io non ti trovo mai. Tu dimmi dove sei adesso, dove si va, cosa si fa, dove si va. Siamo sempre dentro a qualcosa, una buca o dentro il tram, senza mai vedere il cielo e respirando smog. Mamma, mamma, guarda là che cazzo fa, ma pensa a te, ma come guida quel deficiente. Poi guarda qua che ora è già, ma chi ti ha dato la patente che ti scoppiasse un dente. Cominciano i rumori, promette tante cose, ma dimmi dove sarà, primerà qua. C'è un nero che chiede aiuto, dove sarà questa città? La sparita senza pietà, c'ho troppi muri la mia città, ta, ta, ma guarda che civiltà, la mia città, con mille sbarri alle finestre, guardie giurate, porte blindate. E un miliardo di antifurti che stanno sempre a suonare. Perché c'è chi ha troppo di meno e chi non si accontenta. E c'è chi si deve bucare in un angolo di dolore. E c'è che c'è bisogno. Signora mia, è tutto uso foresteria, ia, ia, ia. Ma la città senza pietà, una città, ti dice che non è vero, che non c'è più la povertà, perché è tutta coperta dalla pubblicità, ta, 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 ia. C'è chi a lavorare è obbligato a imbrogliare. E c'è
Tracce.
E sto pensando che il mese di maggio è un mese con tante coincidenze particolari, è un mese legato alla parola mistero. Vi dico questo perché ho riscoperto delle cose. Intanto, vabbè, sappiamo che nella tradizione cattolica maggio è da secoli considerato il mese mariano, dedicato alla Vergine Maria, per questo ricco di preghiere, rosari, pellegrinaggi, processioni, fioriture, riti che celebrano la figura materna e protettiva di Maria. Però io voglio raccontarvi qualcosa legato a questo 13 maggio. Ci sono due eventi particolari. Il primo risale a 1917, quando a Fatima, in Portogallo, tre pastorelli raccontano di aver assistito a una serie di apparizioni della Vergine. È un racconto che segna la storia della Chiesa e che nel corso dei decenni si condensa nei cosiddetti tre segreti di Fatima. Nel 2000 Papa Giovanni Paolo II beatifica Francisco e Jacinta Marto, due dei pastorelli. Nello stesso momento il Vaticano rende pubblico il contenuto del terzo segreto, affidato alle parole di Suor Lucia, una visione simbolica, non una profezia apocalittica, che raffigura, cito, un vescovo vestito di bianco attraversare un paesaggio di rovine e violenza. La Chiesa collegherà poi quell'immagine all'attentato subito da Giovanni Paolo II il 13 maggio del 1981. Ecco la seconda data, il secondo evento, leggendo il messaggio proprio come simbolo delle persecuzioni del Novecento, ma anche come invito alla conversione, alla pace, alla speranza. Ne racconta Gino Buscaglia il 6 luglio del 2000 in Mille Voci, tema del giorno, appunto, il terzo mistero di Fatima.
Mille Voci, il tema del giorno.
Più che terzo mistero viene conosciuto come terzo segreto di Fatima, anche se è improprio dirlo perché sarebbe la terza parte di un'unica rivelazione che poi fu resa pubblica soltanto per le prime due parti dal 1917, quando questo avvenne, fino agli anni 40. E poi, ecco, la terza parte, la parte più misteriosa, diciamo, quella che ha eccitato anche le fantasie, l'immaginazione, possiamo dire ormai di generazioni di persone, è stata rivelata proprio recentissimamente. È successo un avvenimento abbastanza strano sul piano almeno della comunicazione di massa. C'era grandissima attesa, ecco la pubblicazione. Dopo la pubblicazione, un dibattito con i toni anche della polemica, ma poi si è tutto sgonfiato abbastanza in fretta. Ma intanto, per poterci capire meglio tra tutti noi, facciamo velocemente il punto della situazione. Fatima, le apparizioni della Madonna a Fatima datano 13 maggio e 13 ottobre 1917. In quest'arco di tempo la Beata Vergine dovrebbe essere apparsa ai tre pastorelli di Fatima, questa cittadina in Portogallo, per ben sei volte. Nel corso di queste sei apparizioni ha fornito queste rivelazioni che Suor Lucia, diventata suora nel frattempo una delle pastorelle, la sopravvissuta, ha rivelato man mano. L'ultimo, la terza parte, proprio soltanto in questi ultimi giorni è stata svelata dalle autorità della Chiesa, cioè dal Santo Padre e dal Santo Uffizio. Segreto.
Scrivo in atto di obbedienza a voi, mio Dio, che me lo comandate per mezzo di Sua Eccellenza Reverendissima, il Signor Vescovo di Leira, e della vostra e mia Santissima Madre. Dopo le due parti che ho già esposto, abbiamo visto, a lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, scintillando e metteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: «Penitenza, penitenza, penitenza». E vedemmo in una luce immensa che è Dio qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. Un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, salire su una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina, e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregare per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi d'arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono, gli uni dopo gli altri, i vescovi sacerdoti, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatorio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.
Questo è il terzo segreto, la terza parte, che doveva essere rivelata al più tardi nel 1960 e che invece nel 1960 fu ancora tenuto segreto. La rivelazione arriva soltanto adesso, anno 2000, e se ne assume la responsabilità Giovanni Paolo II, che in una prima fase della rivelazione riconosce, dice, afferma di essersi riconosciuto in quel Santo Padre colpito da colpi di arma da fuoco. Poi però arriva la pubblicazione del testo integrale che abbiamo appena sentito e le dichiarazioni ufficiali fatte dal Cardinal Ratzinger a nome del Santo Uffizio e quindi posizione ufficiale del Vaticano è la seguente. Afferma il Cardinal Ratzinger: il terzo segreto di Fatima è una rivelazione privata, un aiuto per la fede ma del quale non è obbligatorio fare uso. E poi aggiunge: chi aveva atteso eccitanti rivelazioni apocalittiche sulla fine del mondo, sul futuro corso della storia, deve rimanere deluso. Il velo del futuro non viene squarciato.
Così ci raccontava Gino Buscaglia nel luglio del 2000, vero, il terzo mistero, terzo segreto di Fatima. Non è dimenticato, ma oggi non è più al centro dell'attenzione pubblica, se ne sente veramente poco parlare. E dopo la sua rivelazione nel 2000 il Vaticano lo ha interpretato, come abbiamo sentito anche in questo passaggio, in questa traccia, come una visione simbolica delle sofferenze, delle persecuzioni del Novecento, collegandolo all'attentato di Giovanni Paolo II. Oggi resta vivo soprattutto in ambito religioso, in ambito devozionale, mentre per il grande pubblico è una memoria storica che riaffiora solo in momenti di crisi come immagine di dolore ma anche di speranza.
Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Ooh.
Nora Jones alle 14:43 minuti. Questo 13 maggio ci perseguita, ci scrive Gianni in questo momento. E Gianni, mi scuso con tutti, ho un'altra data che riguarda sempre la storia della Chiesa, perché il 13 maggio ha ragione, ritorna più volte nella storia della Chiesa tra Fatima, ne abbiamo appena parlato, i tre segreti di Fatima, le tensioni del Novecento, l'attentato a Giovanni Paolo II, e l'almanacco ci segnala che il 13 maggio, questa volta del 1792, nasce Giovanni Mastai Ferretti.
Chi è?
Io non lo sapevo. Io conosco chi conosco Papa Pio IX, lui sì. Ecco, questo è il suo nome, uno dei pontificati più lunghi e controversi, all'inizio considerato un pontificato, diciamo, liberale, poi cambia presto direzione, rifiuta aperture costituzionali, si oppone all'unità d'Italia e condanna la modernità, proclama l'Immacolata Concezione, l'infallibilità papale, nello stato pontificio la censura è severa e di conseguenza ridotte tutte le libertà, e dopo Porta Pia si dichiara prigioniero del Vaticano, prigioniero di se stesso, scrisse Giosuè Carducci, fortemente tra l'altro anticlericale, vicino alle posizioni del nuovo stato unitario. Papa Pio IX muore nel 1878, sarà poi beatificato nel 2000, però noi adesso non parliamo di lui, parliamo di un altro Papa. Torniamo a un documento d'archivio del 28 febbraio 1956. Monsignor Angelo Ielmini racconta la visita a Pio XII, duodecimo, nel decimo anno del suo pontificato.
Videre Petrum, vedere il Papa è per ogni visitatore di Roma il voto più vivo, per ogni cristiano una benedizione ambita, per il vescovo il più desiderato conforto. Ho visto il Papa 10 giorni fa, la vigilia aveva parlato a 250.000 romani, si erano raccolti in piazza San Pietro per manifestare al vescovo di Roma la loro partecipazione al suo grande dolore per le prove della Chiesa in questi momenti di passione, e fui felice di avere l'occasione di esprimere al Papa la devozione e l'affetto dei cattolici ticinesi. Rimasi colpito dalle parole di serenità e di fortezza che uscirono dal suo cuore e dal suo labbro. Il dolore non scuote la certezza della definitiva vittoria della giustizia e del bene, e non intacca la volontà del Papa di collaborare per la restaurazione della pace e la ricostruzione di un mondo migliore. Gli anni e gli affanni non hanno affievolito il ricordo che il Papa conserva del nostro paese e il suo affetto per la Svizzera. Ebbe cordialissime parole di ammirazione per l'ordine, la disciplina, la concordia di cui gode la nostra patria, e volle ricordare la sua ultima sosta a Lugano durante un viaggio da Monaco a Roma. Sembrava di sentire nella sua voce un po' di nostalgia per le serene vacanze che il nostro paese gli offriva ogni anno. Dite ai vostri fedeli le parole più buone e più affettuose, e portate loro la più larga benedizione da parte del Papa, e all'assicurazione che il Ticino partecipa di cuore alla felice celebrazione del decennio del suo pontificato e del suo 50° di sacerdozio. Rispose: non domando che preghiere, non voglio che preghiere.
Certo, le voci. In apertura abbiamo ascoltato la voce del cronista sportivo Giuseppe Albertini, che raccontava la 37esima edizione del Giro Ciclistico d'Italia, quindi siamo negli anni 50, anche qui siamo negli anni 50 con Monsignor Angelo Ielmini che racconta la visita a Pio XII. Dicevo, le voci raccontano indubbiamente un'epoca, il linguaggio usato, il ritmo, ritmo, il modo anche di raccontare, la passione che una voce ci mette, come abbiamo sentito, nel raccontare un evento come la visita al Papa, ma anche come la vittoria di un Carlo Clerici al 37° Giro d'Italia.
Conquisterò. Dammi 10 minuti e forse ti incuriosirò. Dammi 10 minuti e vedrai, ti meraviglierò. Sono timido però, so far ridere se voglio, e non sono male no, sono un tipo lo so. Se mi dai 10 minuti, un amico almeno io sarò. E se ogni cosa ha il suo tempo, trova il tempo per me. Ho bisogno d'amore, d'affetto, perché non so stare da solo, forse sono un bambino, ma per questo ti voglio. Voglio averti vicino. Possibilità, una bibita, un caffè, una cosa in piedi al bar, e ti parlerò di me, tu mi parlerai di te, sai a volte basta niente, uno sguardo chissà che, in tutto 20 minuti, e forse tu verrai via con me. Dammi tutta la vita, dammi quello che vuoi, dammi tutto il tuo amore, non lasciarmi mai. Non so stare da solo, forse è il mio destino, ma per questo ti voglio, voglio averti vicino. E se ogni cosa è il suo posto, trova il posto per me, nel tuo armadio sotto il letto. Ma però non è importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, ripensaci prima di dirmi no. Thank you.
I nostri titoli di coda sulla coda degli stadio. Questa canzone è del 1997, dammi 5 minuti, se hai capito. Ora alle 14:53 mi congedo da voi, vi do appuntamento a domani per altre tracce, fra poco dopo la pagina informativa delle 15, Elisa Manca e una nuova puntata di Passaggi.
Grazie.